113, Antonietta Potente, continuazione di presentazione del progetto Bolivia, a Firenze nel dicembre 1999.
Antonietta, per qualcuno di noi che ha rapporti di grande affetto col CIPAX, ma di poca assiduità, dato la lontananza con le zone dove lavoriamo e abitiamo, per alcuni di noi c'è da parte nostra così il desiderio di farti una domanda personale, se vuoi rispondere, ma che ci aiuterebbe probabilmente a capire e a entrare di più in questa cosa. Noi ci domandavamo, prima di tutto, ecco, tu sei andata lì come teologa domenicana con altre due consorelle, no? Volevamo sapere le tue consorelle che cosa fanno e cosa fanno. E l'altra cosa che volevamo chiederti è qual è stata, se è possibile capirlo, la spinta che ti ha portato a distaccarti in fondo da quella che poteva essere una linea di lavoro, di partecipazione, insomma, che poteva essere più così tradizionale. Qual è stata la spinta e come soprattutto questa nuova scelta tu la includi nella tua vita di religiosa? Ecco, cosa rappresenta per te? Questo. Ecco, siccome noi ti abbiamo sentito, letto i tuoi libri, ma non abbiamo mai avuto questo tipo di cose, avevamo il desiderio di farti una domanda più personale. Ti ringrazio molto.
E non so, non, le suore non hanno dei cartellini che possano dimostrarvi, ah, io sono suora. In alcuni paesi si scrive nella carta d'identità. In Bolivia sì, ma purtroppo ce l'ho a casa mia il mio carnet, si chiama d'identità, dove c'è scritto religiosa, può restare nel paese. Però ve lo dico, cioè io sono domenicana. Quando sono partita, perché abbiamo aperto una comunità domenicana in un'altra parte della Bolivia, 400 e più chilometri da dove vivo con loro, dove io ritorno più o meno una volta al mese. Quando sono partita lì viviamo in una periferia, lavoriamo le tre persone che c'eravamo, lavoravamo, perché normalmente questa è una scelta della congregazione, non c'è nessuna comunità che non sia autonoma, se no non si apre, perché è inutile andare là a dipendere da qualcuno, almeno nella mentalità occidentale. Per cui lavoravamo tutti e tre. Io insegnavo all'università così come insegno all'università adesso. Insegnavo nell'università cattolica, che è la stessa, però di Santa Cruz, che è un'altra zona. Lì la cattolica è presente in tutto il paese con differenti anche facoltà. Il cammino di una comunità, chi è religiosa lo saprà, è sempre un cammino lento, lento e non definitivo, almeno se sono comunità serie, poi se sono comunità un po' arroganti o che credono, no, non camminano, stanno lì, ma il cammino di una comunità normalmente è una continua ricerca. Io credo non solo del che cosa dobbiamo fare, se dobbiamo lavorare in questo ambito, stare nella parrocchia, non starci nelle comunità di base, ma una ricerca come donne nell'ambito della consacrazione più profonda, perché io non mi sono consacrata a fare un lavoro, perché se no ce l'avevo già, io ero geometra, per cui che non mi importava, dovevo entrare all'università, sì, però la consacrazione, io credo, anche se è molto difficile da spiegare, è in relazione a un mistero, voi lo sapete benissimo, che non si può neanche spiegare. Questa è la spinta di una continua ricerca. Tu, mentre cerchi i tuoi compagni e le tue compagne di viaggio, cerchi lui. Cioè, non è che non lo puoi vedere, per cui, ma come lo fate tutti voi, se voi siete credenti, cercate Dio attraverso. Per cui, non dovremmo stupirci se le comunità cambiano certe volte progetto, no? Io ho conosciuto, vivere con gli indigeni è una cosa che, se voi lo chiedete, lo potete chiedere, è molto difficile, ma non lo dico per eroismo, perché io sto solo bene, non mi sento eroica, non ci ho mai creduto agli eroismi, io ho sempre fatto nella mia vita quello che volevo, lo so, non so che farci, però sono stata fortunata. Per cui, quindi c'ho già un punto in meno nei gradini della santità, però io mi diverto a vivere, per cui non lo so. Spero poi di divertirmi anche a morire, nel senso di dare la vita. Però vivere, cioè entrare in una vita quotidiana indigena è molto difficile, tu le devi conoscere. Io avevo avuto, per vari motivi, sarebbe troppo lungo spiegarli, la possibilità di conoscere questo gruppo, per cui quando andavo a Cochabamba per questioni di lavoro, invece di andare in un'altra comunità religiosa a dormire, perché noi lì non ce ne abbiamo, quindi dovevo andare da altre domenicane, andavo lì. La mia comunità di Santa Cruz conosceva queste persone che alcune volte erano venute lì, per cui di lì è nato questo tipo anche di critica nei nostri confronti, cioè voi comunità religiose, anche le più inserite, perché noi viviamo una situazione lì in Santa Cruz, una periferia molto precaria e non abbiamo nessun tipo di opera, così, però anche le comunità inserite ricevono questa critica dal contesto, cioè da dire: guardate, voi siete oltretutto straniere, state lì, ma cosa volete aiutarci se voi continuate a stare a parte? Poi c'è un'altra questione, guardate, la vita religiosa io credo che è in un momento molto bello, soprattutto in America Latina, che è ancora più bello degli anni dopo il Concilio, dove la preoccupazione era ancora quella di lasciare strutture, creare strutture più agili. Oggi c'è la motivazione fondamentale, religiose, soprattutto noi donne. Per chi? Cioè, perché decidi un certo tipo di vita? Io lavoro molto con le religiose della zona, no? Lì tutte le zone hanno delle organizzazioni, e poi con altre in America Latina c'è un organismo internazionale, la CLAR. Io faccio parte di un consiglio teologico a quel livello lì. Però il problema, io vedo che è una ricerca della vita religiosa, per cui il passo che abbiamo tentato di dare è a partire anche da una scelta di cambi ecclesiali. Perché cosa continuiamo? Come dicevamo ieri, oggi c'è bisogno di vivere in comunità. Le persone più adatte che lo potrebbero fare, vivere in comunità con la gente, sono le religiose e i religiosi, e non lo fanno perché vivono in comunità tra di loro. Perché è difficilissimo poi far entrare una struttura che tu hai di appartenenza bellissima alla tua tradizione, la devi sempre ritradurre, perché io non le posso far dire il breviario a questi qui, che ne importa, questi... A me non mi interessa che diventino terziari domenicani, sarebbe bello se qualcuno, ma una oltretutto quella che ci ha avuto più contatto col mondo ecclesiale, le piace più San Francesco, e io cosa le vado a dire? Ah no, ma sai che San Domenico era migliore. Oltretutto la spiritualità francescana è molto più vicina alla loro tipo di sensibilità, per cui è bellissimo. Abbiamo 1000 santini di San Francesco e c'è anche San Domenico, però non importa. Però queste ricerche, non consideratele mai ricerche solo individuali, oppure la vita religiosa. Il problema della Chiesa è questo oggi, che la vita religiosa cerca per conto suo, i vescovi per conto loro, voi laici da un'altra parte. Ma se ci mettessimo a cercare insieme, questo per me è una sfida. Allora, per fare questo in Bolivia, cioè nel mondo più indigena, tu lo devi fare con dei passi di danza realmente, cioè l'hai conosciuti, per cui, perché i giorni, alcuni giorni che magari vengono le mie consorelle, io le vedo che il primo momento sono un po' più segreti, qualcuno magari anche esce poi alla sera quando loro sono andate via da una stanza o che so. Però io lo capisco e loro lo sanno. Questa per me quindi è anche una proposta alla vita religiosa in generale. Io sono stata fortunata, mi hanno dato il permesso, non so quanto se questo dura, perché magari voi sapete che negli ambiti religioni cambia, religiosi cambia una struttura non di potere ma di governo, di responsabilità, e a volte cambiano le linee, no? Però io in questo sono molto decisa, credo che c'è un cammino di una chiesa anche latinoamericana, però io mi considero fortemente domenicana fino alla morte. Poi che mi riconoscano in questa storia per sempre domenicana, io non lo so, problemi di loro. Cioè il cammino, però questo pensatelo, che la Chiesa non cammina perché ciascuno pensa alle sue riforme, gli ordini si riformano per conto loro, voi cercate di riformare la politica, quegli altri la liturgia, quegli altri monasteri, e siamo sempre lì, come questi cani che si mangiano la coda. Se riuscissimo, che questa poi è la dimensione cristiana, le prime comunità cristiane fanno una denuncia non solo teologica, ma anche sociologica, perché se leggete Atti degli Apostoli 2, non è che vivevano l'Eucaristia come noi diciamo, andiamo a messa. Questi vivevano l'Eucaristia socialmente, cioè così come spezzavano il pane, spezzavano i beni cioè moltiplicavano questi beni per condividerli. Per cui questo sta in questa scelta. Come va, come andrà a finire, io non lo so. Io non ho nessun problema con nessuna istituzione, quello che ho da dire glielo dico, anche ieri alla Marcia della Pace, alla Chiesa in generale. Però se darà fastidio, qualcuno mi dirà qualcosa, io dovrò certamente pensare con loro, che sono una comunità, che sono degni, perché guardate, nella Chiesa abbiamo troppi esempi, sempre vincono quelli che hanno il potere. C'è poca gente che disobbedisce per servire i poveri, troppa poca gente, per cui credo che in questo senso dovremmo recuperare, no? Io vi dico, sono una persona sfacciatamente fortunata, per ora mi è andata bene, forse un'altra in un'altra congregazione l'avrebbero tirata a calci subito. Però vabbè, uno si prenderà anche le responsabilità, vivendo con loro si impara anche piano piano, no? A vivere il presente, per cui se domani mi mettono out, uno dovrà decidere con le comunità, però per ora non ho nessun problema.
Volevo sapere, visto che siete pochi, qualcosa di più su di voi della comunità, e poi se ce lo puoi dire, nei sogni che avete fatto che contemplavano il discorso di questo progetto, cosa sognate? E poi nelle riunioni comunitarie, dove prendete le decisioni, come funzionano queste riunioni?
Una è collegata alla sua. Forse a me interessava sapere come sognate, la modalità con cui per esempio è avvenuto il passaggio dalla proposta fatta da lui alla rielaborazione che voi avete poi presentato e che ha portato a queste scelte. Quindi come concretamente nella vita quotidiana, nelle riunioni che avete fatto, è avvenuto questo passaggio, che è poi il come sognate. Ecco. L'altra domanda invece era più legata all'ultima riflessione che facevi. Dicevi, soprattutto noi donne, no, abbiamo questa possibilità, questo sogno, anche questo. E dicevi anche ieri, mi pare, che il movimento delle donne lì ha assunto una colorazione particolare. Ecco, volevo che tu chiarissi un po', che approfondissi un po' questo discorso.
Cercherò di rispondere a tutto. Se mi dimentico qualcosa, poi me lo dico. La cosa è nata per esempio con le persone, due persone soprattutto di loro, dei più giovani, una di loro che sarebbe quella che è quasi infermiera, l'altro che è questo che sta studiando, oltre che lavorare precariamente, sta studiando alla statale, è più facile perché è più economica, almeno fino a quando si finiscono gli studi. Poi c'è il problema della tesi, che c'è una burocrazia per cui quasi nessuno in Bolivia fa la tesi, per cui ci sono persone che studiano 5 anni all'università e non hanno i titoli di studio. Questa è una cosa che come docenti universitari sempre si dice, che sono delle spese enormi, anche perché soprattutto nelle facoltà più scientifiche come biologia o ingegneria, gli chiedono le tesi su progetti concreti e ci sono alcuni che non hanno possibilità delle spese, no? Per elaborare tutto un progetto, non solo teoricamente ma anche concretamente. E questo ragazzo, per esempio, che ha 24 anni, che studia, che sta terminando biologia, lui era catechista nel campo, nella zona dove vivevano prima, e faceva parte fa parte ancora del consiglio dei laici a livello della diocesi di Cochabamba. Lui seguiva, quando io andavo a Cochabamba, anche c'erano volte gli esercizi spirituali che io facevo alle suore, lui veniva tranquillamente, io dicevo, guarda, sono tutte suore, tutte donne, non mi interessa, io vengo lo stesso, mi interessa il tempo. E veniva, si sedeva lì e poi mangiava qualcosa e se ne andava. E per cui con lui e sua sorella alimentavamo questa nostalgia. Io intuivo che queste persone non erano persone comuni, cioè, sono persone comuni, però che avevano per esempio questa coscienza molto forte, e dicevo, ma come? A lui gli avevano fatto anche la proposta di entrare in seminario e di finire, e sua sorella, anche molto vicina alle suore francescane, aveva anche incominciato a frequentarle. E poi loro due hanno detto, se noi entriamo in congregazioni religiose, tradiamo l'identità profonda del nostro popolo. Piuttosto dovrebbe essere un lavoro inverso. Io giusto ero religiosa, per cui è nato un poco questa cosa. Quando io, mentre io chiedevo permesso alla mia congregazione, loro anche hanno dovuto riunire i fratelli maggiori, la mamma e la zia, il padre che non vive lì, però che certe volte torna, e che verso il quale loro hanno un grande rispetto, per cui anche se lui non vive sempre lì o si è creato un altro nucleo, loro considerano fratelli e sorelle quelli dell'altro nucleo e il padre come padre. Per cui sono dovuti andare a far chilometri e chilometri a chiedergli permesso anche al padre. Avuti i permessi da ambi i lati, abbiamo incominciato. Per cui c'è con una parte di loro anche una sensibilità. Da quando noi abbiamo incominciato questo sogno, anche i fratelli più grandi, con le mogli e i bambini, si sono riavvicinati ancora di più. Hanno riscoperto che era vero, che quello che li stava distruggendo era il bisogno di vivere, per cui questa fuga verso le città, per cui di lì si è andato formulando sempre di più. Però vi dico anche molto sinceramente, cioè, ma lì la gente c'ha bisogno di vivere e non può vivere. Io non lo so se è perché sono, come qualcuno dice, sono loro, siamo noi, l'economia. Guardate, a questo punto io non mi faccio tanti problemi, però io vedo che, non parlo solo di loro, in generale in Bolivia la gente vive male, ma male nel senso, loro non dicono mai che vivono male, e come anch'io, io dico viviamo benissimo, però non hanno diritto a niente. È vero quello che diceva Giorgio, ma non solo nelle banche, quando una di loro, questa infermiera, per esempio, è andata varie volte a fare delle notti in queste famiglie dove c'hanno i vecchietti nella città, la prendono come indio e la lasciano come indio. Se c'è una offesa più grande, come ha detto questo signore ieri alla Marcia della Pace, lei vive con gli indios, se c'è una parola che non bisogna nominare in Perù, peggio, in Perù peggio, si arrabbiano proprio lì più o meno, però è trattare una persona da indio, perché indio è un cretino, sporco, donna o uomo che sia, per cui ignorante che deve solo servire, per cui se vai a servire i vecchietti è una delle umiliazioni più grandi in queste famiglie di classe medio-alta, però questo in generale. Adesso io credo che questo sia andato sempre più sognando insieme, come che, io non lo so, il merito credo che è reciproco, nel senso che loro ce l'hanno queste cose, quando loro incontrano persone che le dicono non solo ah ma che bella la vostra cultura, che bella, ma che vedono che queste persone si innamorano della loro cultura, per loro è un grande sogno, cioè una cosa da dire, ma allora è possibile. Però hanno anche questa coscienza che loro lo fanno già, perché quando Giorgio formulava il progetto più dettagliato dicendo partire dal piccolo, nella riunione poi quando lui non c'era, ma forse Diego l'aveva anche detto quando leggevamo il librino di Gandhi insieme, lui diceva ma noi già lo facciamo, per cui perché devono scrivere tante cose se noi già viviamo così, solo ci mancano concretamente dei soldi per comprare un po' più di terra, coltivarla e dare la possibilità quindi di aiutarci anche a livello di formazione con altri a considerare questi luoghi preziosi e a non venderci totalmente, cioè questa è una proposta per loro anche alternativa al mondo consumista, non solo per loro ma anche per il mondo che già entra in questa logica, perché quando vanno per esempio all'università hanno dei grandi traumi, perché l'università non ti insegna a essere, anche se hai tutti i docenti boliviani, a essere fedele alla tua cultura, ti insegna solo che tu se devi fare delle specializzazioni devi imparare inglese e andare in un'altra parte del mondo, perché lì non c'è possibilità. E questo va bene, ma la maggioranza non torna. Cioè, nell'ambito per esempio della medicina nessuno torna in Bolivia, anche i geni più grandi, anzi più geni sono più se le tengono là, per cui loro hanno un poco questa diffidenza che se entrano troppo gli europei o il mondo occidentale ci portano via, o ci portano via qualcosa o noi tonti non riconosciamo che stiamo perdendo qualcosa. E per cui è molto prezioso, io credo, il dialogo anche con una occidentale in casa loro, no? Per me non è tanto una cosa di evangelizzarli, per esempio, però di dirgli sì, state attenti perché noi già lo sappiamo che poi si cade in questo, è possibile. Per cui poi la vita, guardate, laggiù si fa presto a diventare poveri, almeno che non andiate là con capitali enormi che riguardate, li tenete bene alle banche, si fa presto, basta un incidente che uno si gioca tutto, credo anche qua c'è volte, però lì peggio, perché nessuno, per esempio quasi tutti gli indigeni lavorano come taxisti, non con macchine loro, ma fanno il taxista per un altro che ha la macchina, oppure come conduttori di autobus, però non hanno nessuna assicurazione. Gli basta un incidente, questi si vendono a uno di loro, purtroppo è capitato, uno dei più grandi, si vendono la casa e tutto quello che hanno, tutto. Io questo l'ho visto con un mio alunno che oltretutto poveretto ha ammazzato, con lui guidava il pulmino, un poliziotto. Che quindi oltre averlo ammazzato, che era colpa del poliziotto perché era ubriaco, i poliziotti sono sempre ubriachi, però oltre a quello, per cui lui non solo si era venduto la casa, sua madre si era venduta la casa, si era venduto un piccolo posto dove vendeva alcuni alimenti, cioè lì per essere poveri basta pochissimo, o basta chiedere un prestito alla banca. A partire dal prestito della banca tu incominci a diventare un disgraziato, poi di questo delle banche ne parliamo. Per cui di lì nasce un po' una coscienza, a volte una coscienza difficile, perché guardate che quando uno poi ha dei contatti nella scuola, con la città, non è facile mantenere la sua identità. Per cui, per esempio, c'è una di 17-18 anni e noi cerchiamo di fargli dei lavaggi del cervello, ma quando per esempio gli hanno proposto vieni a fare il servizio militare delle donne adesso c'è, perché così guadagni qualcosa. Per fortuna che noi abbiamo incominciato a dirle: guarda che esci da questa casa se vai a fare il militare, perché noi non ne vogliamo sapere, perché ti distruggono la personalità, non è una cosa da donne nelle tue culture, oltretutto. E ci siamo riusciti, però sai, certe volte non ci riesci, perché tutte le sue compagne, per guadagnare qualcosa, se vogliono poi studiare all'università, fanno quelle ore di servizio militare. Però io anche a dirle: no, il CIPAX non può pensare una cosa così, ma come le vai a fare queste cose? Per cui siamo riusciti, ma anche per convinzione, per fortuna. Gli indigeni poi nel servizio militare sono tutti lì, il servizio militare lì è una cosa scandalosa, ma in tutta la Latino America, in Argentina io mi ricordo anche, impressionante. Ma peggio se sono indigeni, una cosa tremenda. E la polizia è tutta indigena, perché guadagnano qualcosa, scendono dalla città, sono violentissimi. Per cui di lì è nato un poco questo sogno, com'era? Che mi dicevi del sogno? No. Sì. Con le donne. La società Quechua Aymara, non tanto la parte dell'Oriente boliviano che è abbastanza maschilista, la società Quechua Aymara, a parte questa idea che vi dicevo ieri della coppia, è molto femminile, in alcuni casi matriarcale. La donna non ha molta capacità di espressione verbale, perché magari gli uomini quasi sempre imparano a scrivere, più o meno, le donne meno, però ha un'autorità morale impressionante. Anche nel gruppo dove vivo io la maggioranza siamo donne, ma non è solo l'anziana, cioè si riconosce proprio la donna soprattutto che sa tutto, che fa lavori pesanti così come fa tessuti o lavori da donna, considerati da donna nella nostra società. E in America Latina le teologhe fanno realmente un bel lavoro, questo in tutta Latino America, ha incominciato moltissimo il Brasile, e poi c'è stata una risposta anche a livello di vita religiosa. Questo organismo, la CLAR, c'ha tutta una commissione che lavora sulla questione della donna. Sta facendo tutta una memoria storica, il Vaticano si era agitato, ci aveva punito già una volta, però siamo riusciti a finire una memoria storica della vita religiosa solo femminile. Tutte le congregazioni, o quasi tutte le congregazioni che da tanti anni soprattutto stanno lì, a livello di teologia e anche di lavoro di base, ci sono più che comunità di base in Bolivia, ci sono questi gruppi, no? Di donne, sia nella periferia o nella campagna, dove c'è un cammino di coscientizzazione, però anche a livello ecclesiale, perché sono persone molto decise le donne latinoamericane. E poi con una grande storia di sofferenza, per cui, perché poi hanno questa vicinanza e sensibilità. Io sinceramente lì dove vivo, e forse se ne saranno resi conto i due personaggi che sono venuti, Giorgio e la Franca, che era venuta anche magari senza progetti, però era venuta, vedo che sono più le donne che hanno questa capacità di, per cui questo è molto bello, ma non solo nella zona dove viviamo noi, anche a livello di comunità allargata. Quando dico comunità allargata, i clan sono organizzati, c'è uno che chiamano il corregidor, che è un nominato dalle varie famiglie per vigilare su, per cui anche su cose etiche, morali delle famiglie stesse. Se un marito, per esempio, bisticcia molto con la moglie, i vicini, si va a chiamare lui e si riunisce la comunità. La comunità non si riuniscono molto per questioni religiose cattoliche. Magari vanno a messa se sono cattolici, però molto, per ora. Può darsi che lì anche per noi c'era un poco... non di cosa di fare parrocchia, però sì, no? Di poter condividere e riscoprire una teologia più legata anche alle loro culture. I riti sono anche molto familiari certe volte, per cui la riunione è più una cosa anche sociale, che per loro è anche religiosa, perché il sociale per loro è anche religioso, perché è l'impegno per l'altro. Sì, sì, sì. C'ha avuto anche delle influenze di un po' evangeliche, ma gli evangelici purtroppo non permettono agli indigeni di continuare con le loro tradizioni, non gli permettono di bere la ciccia o di ciagliare, per esempio di fare queste offerte alla terra, e i loro riti anche nei sacramenti, per cui normalmente poi si rendono conto, e in questo senso è vero, la comunità cattolica, non so se per convenienza o non, però è un po' più aperta, non tanto, perché magari loro celebrano il loro matrimonio e poi gli facciamo di nuovo il rito sopra, però...
Andai prima in Bolivia e poi in Ecuador, che erano i 10 anni della morte di Monsignor Leonidas Proagno, quindi dal vero inizio di una chiesa indigena, di una pastorale, di scelte, che ha fatto scuola poi in tutta l'America Latina, quindi anche Samuel Ruiz considera Leonidas Proagno come il vero padre della chiesa indigena latinoamericana. E lì c'è stato questo grosso salto anche politico, per cui gli indigeni si sono realizzati come forza politica, un grande levantamento, una specie di rivoluzione non violenta con cui 2 milioni di indigeni hanno marciato su Quito, sulla capitale, eccetera. E hanno deputati, hanno dei partiti, ma hanno anche proprio una grande forza economica. In Bolivia com'è quindi questo sforzo politico che poi si salda anche con la micro realizzazione, col piccolo nucleo di resistenza. Tra parentesi invece abbiamo allora spostato il pranzo all'1:30, quindi abbiamo ancora qualche minuto, anche perché quella situazione dell'acqua ha danneggiato un po' anche la preparazione del pranzo.
Ero curiosa di sapere che tipi di lavoro si offrivano all'esterno della Bolivia, più per gli uomini o per le donne, questi scambi.
Indigena, io credo che a parte la tradizione, la fortuna, la sorte, come dicono là, di aver avuto Proagno, no? Poi l'Ecuador c'ha una parte indigena, no? E quando sono minoranze e la lotta è molto forte. In Bolivia c'è un'ambiguità grande, la maggioranza, no, è indigena, al potere non ce n'è neanche uno. No? Le organizzazioni esistono, ci sono stati dei tentativi di partiti che chiamano indigenisti, molto duri, durissimi. A livello di chiesa, la chiesa equatoriana è più indigena, invece in Bolivia no, recentemente stanno sorgendo vocazioni indigene, nella vita religiosa e nei seminari, ma i vescovi sono quasi tutti stranieri, e anche i sacerdoti e le religiose sono ancora in maggioranza stranieri. In questi ultimi anni c'è un ambiguo risorgere, ambiguo dico perché normalmente sono, per esempio nell'ambito della vita religiosa femminile, le congregazioni molto tradizionali che hanno grandi collegi, grandi opere, che poi oltretutto le portano qui a fare la formazione. E è impressionante, sono quasi tutte vocazioni indigene. E lì, vabbè, ci sarebbe da discutere tanto, ma oltretutto voi non vi interessa molto la questione delle vocazioni. Però è un problema che si discute molto nell'ambito della vita religiosa, però la vita religiosa è ancora molto occidentale, così come la vita della Chiesa. Ci sono dei segni molto belli o persone concrete, no, che lavorano in questi ambiti, però istituzionalmente è molto difficile. A livello politico, per esempio, gli spazi si incontrano in quella chiamata sinistra. C'è un rappresentante, due rappresentanti molto famosi, uno che è venuto anche in Europa perché ha ricevuto vari premi, che è Evos Morales, che si interessa soprattutto della zona della coltivazione di coca, che insieme a un altro che per me è il più profetico in questo senso. Lui si è laureato e continua da tanti anni e continua però a vivere come indigena, che è Alejo Vélez. Alejo Vélez, per esempio, in queste ultime elezioni ha trovato posto o accoglienza nel Partito Comunista Boliviano. Uomo. Poi ci sono delle donne, ci sono delle donne indigene che entrano, però la identificazione un poco della lotta indigena è ancora legata alla sinistra, per esempio. Bolivia c'ha una storia molto bella di movimenti popolari, soprattutto di minatori, no? E contadini, le grandi marce che poi tutta la Latino America ha imparato a fare, perché in Brasile hanno imparato a fare le marce lunghissime, dalle prime marce dei minatori o dei contadini boliviani, sono sempre state di questi due grandi movimenti. Però la situazione di sopravvivenza, di lotta di sopravvivenza economica è così forte che non lascia grandi spazi. Cioè la gente si arrangia dove può, e lì c'è anche il discorso, per cui c'è una minaccia a questa identità profondamente indigena. Poi c'è un'altra cosa, gli indigeni boliviani, soprattutto Aymara e Quechua, hanno questa capacità di sincretismo in tutti i livelli, anche economico, perché quando io vado al mercato e vedo che i prodotti delle multinazionali le vendono con stile, che diventano quasi prodotti indigeni, però sono vivissimi, come si dice là, sono persone molto intelligenti, che io lo vedo anche all'università, i Quechua e Aymara sono intelligentissimi, per cui hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Perché certe volte pensano che loro, per esempio, sì, possono accettare delle cose, ma trasformarle, invece non ce la fanno, cadono nelle reti, per esempio, della politica tradizionale o dell'economia tradizionale. I tipi di lavori che vengono proposti quando si vogliono portare, guardate, sono sempre di più, sono organizzazioni stranissime, quasi sempre legate anche al narcotraffico. Del Brasile, soprattutto, come vi dicevo, di alcune parti del Centro America, però soprattutto di Miami, del Nord America, che oggi sta facendo in Latino America come il punto di riferimento principale per l'economia e anche per gli scambi economici. E normalmente vengono portate via donne e uomini per lavorare in piccole industrie e domestiche. Il lavoro in Brasile è impressionante come vivono i boliviani, io l'ho visto. Lavorano giorno e notte per cucire, per fare per esempio pantaloni che poi ci mettono un'altra marca, per fare borse e altre cose, giorno e notte. E quindi incomincia poi il problema, perché loro pensavano magari di mandare dei soldi a casa e non possono, perché in Brasile è impossibile vivere per noi, cioè anche per tutti, nel senso che è sempre più alto il dollaro, comunque questo sta diventando un problema anche per noi in Bolivia, no? Sta aumentando giorno dopo giorno. E quindi poi non riescono più a uscire dal paese, no? dal Brasile o dagli Stati Uniti. Normalmente gli fanno credere che gli stanno facendo tutti i documenti e poi sono clandestini, perché c'erano solo delle foglietti con delle fotocopie. Io l'ho vista all'aeroporto, è impressionante vedere tutte le mogli che vanno a salutare i mariti, è una cosa che bisognerebbe gridare, eh? Però è sempre, sempre più frequente, anche in Argentina, tra Bolivia e Argentina, anche se adesso in Argentina un po' meno. Poi ci sono delle fughe anche solitarie, non nei battelli come ci avete voi, ma anche tentare di passare invece che andare in aereo per terra, passare di nascosto le varie frontiere, ingannare, comprare e vendere, e poi spariscono le persone. E il traffico dei bambini su questo punto di prostituzione e di organi è una cosa impressionante. La Bolivia è uno dei paesi che ha il tasso di, cioè il livello di traffico di organi presi dai bambini indigeni dei più alti, indigeni non che vivono nelle terre loro, ma che vivono nelle periferie. E le mamme le vendono certe volte perché non ce la fanno. E non lo so, io le ammazzano, le tolgono un rene e vivono con un altro, le operano. Le operano.
Innanzitutto vi invidio per questa capacità di progettare soprattutto comunitariamente. Ascoltavo quello che dicevi i primi due giorni e sempre di più era chiaro in me che la risposta non poteva che essere di tipo comunitario. Tant'è vero che con una battuta, quando hai iniziato a parlare di comunità, mi sono addormentato lì, perché ero abbastanza tranquillo, come diceva Igor, rilassato. Ecco, ti volevo chiedere come incarnate concretamente nel quotidiano quel modello lì, nei rapporti, nel modello che state progettando, che è un modello nuovo e che è fuori dai modelli che vi e ci circondano. Quindi vi incontrate, avete dei momenti, tra virgolette, istituzionalizzati di incontro, di decisione, l'economia, che economia state ricercando? Grazie.
In 5 minuti devo rispondere velocemente. Per cui, questa relazione che ci permette di costruire la casa. La casa deve essere, almeno nel mondo quechua, per esempio se vai nel mondo guaraní è diverso perché di tradizione più nomade, fa anche più caldo, non hanno bisogno di grandi case. Per noi deve essere anche una piccola o grande struttura, cioè una struttura accogliente, accogliente secondo i modelli nostri, non pensate che siamo 5 stelle. Per cui, la casa è quello che ti permette di avere un luogo dove incontrarti, è lo spazio come incontro, come dicevo. Noi come lo viviamo? Gli incontri non sono come gli incontri nelle comunità religiose, che il venerdì ci incontriamo per fare la riunione comunitaria, okay. C'è una necessità e tu riesci, stranamente, anche se ti sembra non avere nessuno spazio vuoto, a riunire tutti. Per cui quando c'era Giorgio venivano alla notte, anche uno dei fratelli che vive lontanissimo con la moglie, venivano alla notte, stanno lì a dormire, non c'è problema, l'incontro è la prima parola, no? E questo incontro non è programmato nel senso di calendario, di momenti specifici, ma in relazione alla necessità che tu hai, no? Che è la necessità quasi sempre della comunità, cioè non solo di una persona, almeno che una persona della comunità non debba decidere una cosa piuttosto grande, no? Come questa che le avevamo fatto la proposta di andare. E normalmente, comunitariamente ci aspettiamo, anche la cosa più banale per mangiare, uno magari dice io mi alzo prima, io mangio prima, no, io mi alzo prima, non so se c'ho proprio fame, mangerò qualcosa, però poi l'atto ufficiale è un altro, è che tutti ci chiamiamo e mangiamo insieme. Quando io torno abbastanza tardi, cioè oltre se c'ho le ultime ore, all'1 o all'1:30, alle 2, non mangio mai da sola, perché magari loro hanno mangiato perché poi vanno da qualche parte o devono fare delle altre cose, però non mangio mai da sola, anche chi ha mangiato ritorna lì e mi fa compagnia, pare che non mangio sola, vi sono i gatti, le galline che girano, ma anche perché qualcuno torna lì. Per cui insisto su quello che vi avevo detto, questo dell'incontro è fondamentale. Questo anche a livello economico, loro sanno quanto guadagno, a parte che io quello che guadagno per ora lo devo condividere con loro e con la mia comunità religiosa quando posso, quando non ce l'ho le dico guardate voi state un po' meglio, aspettate. Però normalmente in tutte, ma questo non solo noi, cioè se il clima è ancora un clima quechua, tutti sanno quello che tu guadagni, perché quello che tu guadagni non è tuo, è della comunità. E per loro, come per noi potrebbe sembrare, per esempio, che io, anche se guadagno poco, guadagno di più di loro, che questo potrebbe creare relazioni ambigue, perché loro, tutte queste cose che sappiamo dal nostro mondo occidentale. Ripeto e coscientemente, e lo ripeterò fino alla morte, a loro non gli interessa una persona che guadagna di più. A loro che io sia dottore in teologia morale o contadina in un'altra parte, non importa, anzi, quando mi vedono arrivare imprecando contro tutti questi stili di università, con dei miei colleghi, con questi così di potere della Chiesa, mi dicono, ma non andarci più, perché intanto viviamo lo stesso. E non andarci più perché ti fanno soffrire. Io una volta che tornai da un incontro di religiose dove veramente, ma non perché mi avevano detto qualcosa a me, ma avevano detto qualcosa del popolo, io tornai proprio stanca, addolorata, e mi hanno detto, ma sai per quello che non vogliamo che vai tanto in giro? Perché ti fanno soffrire. E per cui per loro non gli interessa la cosa del denaro, se noi lo riuscissimo a imparare in questo dialogo tra voi e noi, perché voi ci potete insegnare, aiutare, ma insegnare anche, ma noi anche in questo senso, il denaro c'ha il valore che tu gli dai, per cui quando dico per noi, della parte del progetto, guardate, io sono sicura, lo dico a nome della Daria o di altri, non gliene importa finire l'università, perché si è resa conto che la possono finire solo quelli che hanno dei soldi, e la maggioranza del suo popolo non la può finire. Però, quello che sì, per esempio, quando vi dico ci interessa di più questa parte dell'agricoltura, per avviare qualcosa che poi può crescere non solo da noi, ma in mano ad altri anche, è perché questo è il valore del denaro, che sappiamo che purtroppo, anche se nella cultura le terre non si vendevano, però adesso si vendono e tu o le puoi comprare o le devi vendere per poter vivere. Questo è il valore che diamo noi, questo è il valore che dà la comunità, nel senso molto semplice, non ci facciamo tanti problemi, non è che quando io arrivo con i miei soldi dico ah guardate dove le mettiamo, cioè le mettiamo dove le mettiamo, se qualcuno va via le mette nella stanza di un altro e dice guarda tu ci sei, magari che non, se non ce le rubano è meglio, poi se ce le rubano pazienza, però se non ce le rubano è meglio. E le cose sono chieste a Dio per esempio, perché quando il venerdì si fa il rito, si chiama la coa è come un saumerio, no? Cioè quando si fanno queste cose si passa anche con l'incenso, ci sono dei soldi lì, o quando c'è la luna nuova si va fuori a farle vedere alla luna le poche monetine o dei pezzi di carta che sono il denaro e le dici aiutami a moltiplicare.